Grazie a Monsignore Pisi e alla facoltà per l'invito a parlare stamattina su questi temi che ci sono molto, molto, sono molto importanti per noi. Grazie per la sua presentazione. E è vero che ho fatto un articolo con lo stesso titolo un po' di anni fa, dopo una conferenza fatta alla giornata di metafisica alla Cattolica, però il contenuto è abbastanza diverso, ma non mi contraddirò. Anzi, dirò delle cose che non sono nel testo di un po' di anni fa. E ho scritto il mio testo senza riferirmi a questa pubblicazione. Soltanto ieri nel treno ho riletto questo testo di un po' di anni fa e sono contento di ciò che vi dirò oggi. Spero che anche voi siete soddisfatti della mia proposta. La nostra epoca non è più un tempo di crisi o un periodo che conosce crisi interne, diceva recentemente Papa Francesco. È piuttosto una crisi delle epoche, una crisi che provoca un passaggio da un'epoca a un'altra. Non mancano però tratti specifici di questa crisi, ne parlerò nella sezione introduttiva della mia conferenza. Le altre sezioni analizzeranno ognuna delle parole del mio titolo. Per noi, di vecchia tradizione europea, il passaggio era globalmente di riferimento, il passato era globalmente un riferimento. Oggi la cultura dell'immaginazione invade gli spazi della ragione. L'immaginazione non si interessa del passato, si preoccupa di un futuro di meraviglie tecnologiche, a vedere un po' i giornali, televisione, i film, eccetera. La crisi ecologica e le angosce che essa suscita stimolano il desiderio di sfuggire dalle realtà. Il cuore della crisi contemporanea potrebbe essere situato in questo punto decisivo per la nostra umanità. La nostra durata temporale ha perso il suo senso. Alla crisi del significato dell'avvicendarsi degli eventi corrisponde poi una crisi della riflessione fondamentale. Il termine fondamento sembra svuotato di significato, impedendo quindi l'elaborazione di qualsiasi discorso rispettabile ed essenziale. Ora il tema della creazione si situa, mi pare, all'incrocio delle problematiche appena segnalate, dell'oblio del passato e dell'immaginazione di un futuro fantastico. Un artista o un imprenditore, però, non creano senza partire da un dato passato e senza mirare un futuro. La scienza si situa similmente tra il passato e il futuro. Il nostro convegno interroga il senso della parola creazione. Questo termine coinvolge tradizionalmente un insieme categoriale che rimanda al passato. Creare è produrre ex. Riguarda anche, anzi soprattutto, il futuro. Si crea, infatti, in vista di. La nostra riflessione tocca così la nostra epoca. La crisi del vivere tra un passato e un futuro. Le spiegazioni abituali del termine creazione, abbiamo detto, assumono però alcune parole che sembrano orientare piuttosto verso il passato, principio, causa e origine. Vedremo però che la dimensione del futuro è viva in questi termini, anzi sempre più viva andando da un termine all'altro. Ci fermeremo quindi adesso a ognuna di queste parole, cominciando con il principio. Il termine principio fa pensare a un principe, vale a dire un concetto politico in cui si esprime una gerarchia sociale che assicurerebbe la pace di tutti. Questa funzione passa metaforicamente nell'ordine della razionalità. Essendo però molti gli aspetti in ogni realtà, ci potrebbero essere differenti principi per ognuno di loro, in quanto ciascuno organizza il suo spazio.
Per origine dinamica di Dio, così come il segreto della nostra libertà. In ragione di questo intreccio tra l'immagine dinamica di Dio e la nostra libertà come autentica, la parola dell'origine ha bisogno di una storia perché si pronunci. È una sfida ardita provare a comunicare con un linguaggio universale l'originalità della testimonianza biblica. Nell'agorà del nostro convegno, il contributo della sistematica teologica si sviluppa nel confronto con un autore medievale, Tommaso d'Aquino, artefice di una sintesi emblematica per il suo equilibrio e ancora istruttiva per la sua fecondità. Soltanto nel superamento di una visione meccanicistica della causa è possibile scoprire una origine che rende partecipi della sua creatività, creatività che è univoca nel suo destino, che è quello del bene. Dopo questa panoramica veloce sulle tre sessioni nelle quali si svilupperà il nostro convegno, è ora di entrare nel vivo. Anticipo in modo speciale il ringraziamento a tutti gli illustri docenti che ci guideranno nella nostra riflessione. Cedo la parola al moderatore di questa prima sessione, il professor Ferruccio Ceragioli. Grazie.
Un cordiale saluto a tutti voi, anche da parte mia. A me tocca il gradito compito di moderare questa prima sessione, di introdurre i nostri relatori. Si tratta di una sessione particolarmente densa. Avremo infatti tre relazioni e su tre tematiche, ambiti anche significativamente diversi tra loro, eppure crediamo in qualche modo anche correlati. Forse l'interesse è proprio quello di ascoltare voci diverse, prospettive diverse, per mettere a fuoco il tema che ci interessa in questo convegno. I tempi sono un po' ristretti, per cui svolgeremo la mattinata in questo modo. Ascolteremo adesso il professor Gilbert, poi il professor Bersanelli, e dopo queste prime due relazioni faremo il momento della pausa. Dopo la pausa riprenderemo i nostri lavori con l'ascolto della terza relazione, quella del professor Tortora, e cercheremo in questo modo di avere a conclusione della mattinata ancora uno spazio per un tempo di dibattito prima del pranzo. Vado subito allora a presentare il professor Gilbert, che ringraziamo di essere venuto qui questa mattina. Professor Gilbert, Paul Gilbert, è di origine belga, gesuita, ma da tanti anni ormai legato al nostro paese, in particolare alla città di Roma, dove ha insegnato per lunghi anni alla Gregoriana, di cui è professore emerito e della quale è stato anche decano e prodecano. La sua attività accademica si sta concludendo, mi diceva che adesso, che proprio ieri ha iniziato l'ultimo semestre di corso di insegnamento, ecco, e quindi va verso la conclusione, ma una conclusione che, come dire, lascia spazio a ulteriori ricerche, lavori di approfondimento che siamo interessati a vedere. E la cattedra del professor Gilbert era la cattedra di metafisica, e certamente la metafisica è stata al centro dei suoi interessi, che però si sono allargati anche ad altri ambiti della riflessione filosofica, in particolare alla fenomenologia, al rapporto tra metafisica e fenomenologia, ma anche i temi del male, dell'ingiustizia, della violenza e così via. Insomma, sono davvero molti gli ambiti, come pure anche le pubblicazioni del professor Gilbert. Ne ricordo solo qualcuna, anche quelle forse alcune almeno più vicine al nostro tema di questa mattina. La semplicità del principio, introduzione alla metafisica, la pazienza d'essere, metafisica, l'analogia, i trascendentali, sapere e sperare, percorso di metafisica, violenza e compassione e così via. In particolare nel 2015 sulla rivista di filosofia neoscolastica il professor Gilbert ha pubblicato un articolo dal titolo Filosofia prima, causa, principio, origine, che richiama da vicino il titolo che gli è stato affidato in questa relazione, che è appunto principio, causa, inizio e origine, variazioni filosofiche. Ecco, come già diceva il nostro preside, a lui chiediamo di aiutarci a chiarire i termini della questione. Queste quattro parole spesso vengono usate sostanzialmente come sinonimi, applicate magari appunto anche al discorso della creazione. Forse però bisogna essere un po' prudenti, ecco, e cercare di capire con maggior chiarezza a che cosa ci riferiamo quando usiamo ciascuna di esse e come queste ci aiutano appunto a riflettere sulla creazione da un punto di vista teologico e filosofico. Lascio subito a lui la parola e grazie.
Grazie a Monsignore Pisi e alla facoltà per l'invito a parlare stamattina su questi temi che ci sono molto molto, sono molto importanti per noi. Grazie per la sua presentazione. E è vero che ho fatto un articolo con lo stesso titolo un po' di anni fa, dopo una conferenza fatta alla giornata di metafisica alla Cattolica, però il contenuto è abbastanza diverso, ma non mi contraddirò. Anzi, dirò delle cose che non sono nel testo di un po' di anni fa. E ho scritto il mio testo senza riferirmi a questa pubblicazione. Soltanto ieri nel treno ho riletto questo testo di un po' di anni fa e sono contento di ciò che vi dirò oggi. Spero che anche voi siete soddisfatti della mia proposta. La nostra epoca non è più un tempo di crisi o un periodo che conosce crisi interne, diceva recentemente Papa Francesco. È piuttosto una crisi delle epoche. Una crisi che provoca un passaggio da un'epoca a un'altra. Non mancano però tratti specifici di questa crisi, ne parlerò nella sezione introduttiva della mia conferenza. Le altre sezioni analizzeranno ognuna delle parole del mio titolo. Per noi, di vecchia tradizione europea, il passaggio era globalmente il passato era globalmente un riferimento. Oggi la cultura dell'immaginazione invade gli spazi della ragione. L'immaginazione non si interessa del passato, si preoccupa di un futuro di meraviglie tecnologiche, a vedere un po' i giornali, televisione, dei film, eccetera. La crisi ecologica e le angosce che essa suscita stimolano il desiderio di sfuggire dalle realtà. Il cuore della crisi contemporanea potrebbe essere situato in questo punto decisivo per la nostra umanità. La nostra durata temporale ha perso il suo senso. Alla crisi del significato dell'avvicendarsi degli eventi corrisponde poi una crisi della riflessione fondamentale. Il termine fondamento sembra svuotato di significato, dipendendo quindi l'elaborazione di qualsiasi discorso rispettabile ed essenziale. Ora il tema della creazione si situa, mi pare, all'incrocio delle problematiche appena segnalate, dell'oblio del passato e dell'immaginazione di un futuro fantastico. Un artista o un imprenditore però non creano senza partire da un dato passato e senza mirare un futuro. La scienza si situa similmente tra il passato e il futuro. Il nostro convegno interroga il senso della parola creazione. Questo termine coinvolge tradizionalmente un insieme categoriale che rimanda al passato. Creare e produrre ex. Riguarda anche, anzi soprattutto, il futuro. Si crea, infatti, in vista di. La nostra riflessione tocca così la nostra epoca, la crisi del vivere tra un passato e un futuro. Le spiegazioni abituali del termine creazione, abbiamo detto, assumono però alcune parole che sembrano orientare piuttosto verso il passato, principio, causa e origine. Vedremo però che la dimensione del futuro è viva in questi termini, anzi sempre più viva andando da un termine all'altro. Ci fermeremo quindi adesso a ognuna di queste parole, cominciando con il principio. Il termine principio fa pensare a un principe, vale a dire un concetto politico in cui si esprime una gerarchia sociale che assicurerebbe la pace di tutti. Questa funzione passa metaforicamente nell'ordine della razionalità. Essendo però molti gli aspetti in ogni realtà, ci potrebbero essere differenti principi per ognuno di loro, in quanto ciascuno organizza il suo spazio. Per evitare una lotta tra i differenti principi, si richiede un principio primo. Un principio primo corrisponde a un'esigenza antica. Per esempio, Platone parla di un principio anipotetico che si scopre attraversando alcune tappe dialettiche che portano alla scoperta di un principio assolutamente necessario. Questo principio sarà, per esempio, l'idea di bene. Un tale principio si scopre mediante una ricerca che mira un sapere capace di manifestare da sé il proprio potere. Dato che il principio primo si manifesta dopo una serie di prove non concludenti, si deve pensare che esso fonda i criteri in base ai quali le argomentazioni dialettiche sono state escluse. Per questo motivo, Platone non dice che il bene sia un principio primo, ma un'idea prima. Su questo punto il professor Reale ha insistito nelle sue pubblicazioni. Un principio, infatti, non è trascendente perché non sta fuori della legge degli elementi che lo richiedono. L'idea, invece, è trascendente. I manuali di logica classica affermavano spesso che il principio di non contraddizione sia il principio primo. Si può notare in questa tradizione aristotelica, si può notare però che questo principio non serve mai da premessa in un sillogismo. Verifica invece qualsiasi discorso che si presenta conforme a un sillogismo ben costruito. Il principio di non contraddizione è quindi trascendente, è simile a una idea anipotetica. Durante il Medioevo, questo principio, questa idea, si è imposto anche dal punto di vista della sostanza, non soltanto dei processi intellettivi, ma della significazione della sostanza. Il suo significato logico è stato così esteso al campo dell'ontologia. Aristotele limitava la validità del principio allo spazio della logica, dicendo che si applica a proposizioni che considerano gli oggetti solo ad un tempo e secondo lo stesso rispetto. Nel Medioevo, invece, queste caratteristiche sono state trasferite nel principio dell'identità sostanziale e quindi attribuite all'unica sostanza che non può variare, cioè a Dio. La modernità scientifica ha poi riconosciuto che le realtà non sussistono mai sotto un unico punto di vista e non possono mai essere viste interamente nello stesso momento. Da qui una certa crisi. Un secolo fa, l'esperienza in fisica atomica e le conclusioni di Werner Heisenberg hanno sancito l'inutilità in scienza del principio ontologico di identità e quindi di non contraddizione dal punto di vista ontologico. La portata ontologica di questo principio potrebbe però essere riconosciuta valida nell'esperienza dell'autopercezione dello spirito umano, cogito sum. È però un'esperienza interiore che può essere negata o considerata esclusivamente personale. Si deve quindi respingere questa esperienza perché non porta a nessuna conclusione anipotetica. D'altronde, Cartesio non dice che si tratta di un principio, anche se possiamo sostenere che lo sia in qualche modo, cioè nel modo dell'idea. All'inizio della prima meditazione, Cartesio sostiene infatti che i principi servono da fondamento per stabilire una conoscenza scientifica certa, la certezza. Ora, anche se non si capiscono bene il significato di questi termini, per esempio del verbo sum, l'esperienza dell'evento cogito sum è un evento intellettuale certo, certissimo, inevitabile. Questo evento, l'esperienza dell'evento cogito sum è certissima e quindi un fondamento per qualsiasi altra certezza. Lo statuto interiore o spirituale del principio ideale è approfondito da molti autori. Immanuel Kant, per esempio, nella sua critica della ragion pura, distingue un'analitica dei concetti e un'analitica dei principi. Per concetti si deve intendere le categorie, ciò che io chiamerei le categorie, cioè le forme di quantità, qualità, relazioni e modalità di una proposizione, la quale è formata da concetti. Per principi si intende invece le proprietà della ratio, ciò che restituisco al latino, è la Verstand, le proprietà della ratio pura in relazione al senso interno, in quanto servono a unificare lo sperimentato sensibile. Si dovrebbe precisare il senso interno, non lo farò soltanto passando. L'ambito della riflessione è sempre, quanto alle categorie e ai principi, quello della costruzione di un discorso che abbia prima i concetti, una coerenza logica e poi i principi, un senso. La questione è però quella dell'articolazione tra i concetti e i principi, tra la logica e il senso. La proposta di Kant è difficile da percepire bene. E forse neanche io ho capito bene, ma insomma. Notiamo che la prima critica distingue nelle facoltà superiori di conoscenza tre piani: la ragione, Verstand, termine che si traduce abitualmente con intendimento, ma che rimanda al termine antico di ratio o di conoscenza discorsiva. Io insisto molto su questo punto perché abbiamo fatto di Kant un razionalista che non è, perché abbiamo attribuito alla Vernunft la traduzione ragione, anche nelle traduzioni, anche l'ultima traduzione della critica proposta da Bompiani. Quindi tre piani, la ragione, Verstand, termine che si traduce abitualmente con intendimento, ma che rimanda al termine antico di ratio o di conoscenza discorsiva, il giudizio, Urteilskraft, e l'intelletto, giudizio, sì, e l'intelletto, Vernunft, tradotto abitualmente con ragione, ma che significa piuttosto la nostra capacità di percepire di un colpo, evito di dire con intuizione, nel caso di Kant, di un colpo, le sintesi o la loro impossibilità. Ora, lo studio dei concetti delle categorie appartiene alla descrizione del funzionamento della ratio, Verstand. La riflessione sui principi, e non più sui concetti, troverà posto nella parte che tratta delle forme del giudizio, Urteilskraft. Il termine specifico per dire principio in questa sezione della critica della ragione pura è Grundsatz, cioè proposizione fondamentale. Secondo Kant, il principio richiede l'impegno creativo delle nostre facoltà cognitive. Kant menziona quattro domini di questo impegno: l'assioma dell'intuizione, l'anticipazione della percezione, l'analogia dell'esperienza, sulla quale il professore Melchiore ha lavorato tanto, e i postuli e i postulati del pensiero empirico in generale. La prima critica continua poi con l'esposizione della dialettica, vale a dire del dominio dell'intellectus, Vernunft, intellectus, la capacità di cogliere, per esempio, l'intellectus coglie il centro di, una, di un cerchio, il cerchio che si percorre viene definito, viene adattato alla ratio. La ratio è discorsiva, però cos'è un circolo discorsivo se non c'è il centro? Però un centro ha qualche spessore? No. Si intuisce in qualche modo. L'intellectus coglie il centro della, della, del, del, del cerchio. Ecco, quindi lì c'è una, l'intelletto che lavora a questo momento. In questo dominio si cerca in modo dialettico come fondare la le proposizioni essenziali. La terza critica tornerà più tardi sulla questione del giudizio che, a mio parere, è all'orizzonte della prima critica e il suo fondamento di senso, di ricerca del senso. Concludo questa riflessione sul principio. Il termine principio è ambiguo, può appartenere alla serie di cui è il principio. Da un punto di vista radicale si deve affermare invece la sua trascendenza, la cui realtà è propriamente metafisica. L'anteriorità del principio è anipotetica. Il cammino verso la comprensione dello stato dell'anipotetico sarebbe da riflettere, ciò che andrebbe però molto al di là di ciò che mi è stato domandato per oggi. Riteniamo soltanto che la parola principio è la parola che ci, significa, che ci dice qualche cosa che noi ritroveremo nella parola origine. Il suo mondo è il mondo platonico dell'ipotetico. Secondo termine, la causa. Il principio di causalità è forse il principio più conosciuto, soprattutto nella nostra cultura positivista. La causa ha come caratteristica principale di venire prima dell'effetto, si dice. Nel secondo libro della Metafisica, Aristotele sostiene inoltre che non si può porre una causa consistente se non si risale, a una prima causa. Lo Stagirita applica poi questa regola chiedendo se una causa particolare possa essere la prima nel suo sistema delle quattro cause. Non riesce però a rispondere a questa domanda. Lo stesso Aristotele termina poi il secondo libro della Metafisica segnalando che non tutte le scienze possono richiedere lo stesso grado di coerenza. Il secondo libro è quello del rifiuto del regresso all'infinito. Però Aristotele, lettore di Pitagora, conosceva infatti il problema dell'incommensurabilità dell'ipotenusa, sarà quindi inevitabile affermare una pluralità di cause prime. Se non possiamo pensare che ci sia una causa prima e unica, quante ce ne saranno? Aristotele non lo sa. E nemmeno Tommaso d'Aquino, il quale non riesce a definire una causa che sia la prima fra tutte. Per esempio, la causa formale e la causa materiale hanno ciascuno un dominio specifico. L'azione di Dio si sviluppa quindi in differenti ambiti, ma in essi ciascuna causa agisce secondo le proprie specificazioni. La diversità delle vie che portano verso Dio all'inizio della somma teologica, di teologia, conferma questa posizione pluralista. Guglielmo di Ockham continua poi lo sforzo della ragione per trovare un'unica causa. Ci riesce situandosi dal punto di vista scientifico in cui la sola causa efficiente ha diritto di cittadinanza, un'opinione che ancora oggi è accettata, però senza troppa riflessione. Il filosofo deve riflettere, se no a che cosa serve? Anche se ogni tanto un po'... La formula più semplice della causalità si enuncia così. È causa ciò che produce un effetto. Questa formulazione che intendiamo spontaneamente in una mentalità empirista, non può però nascondere la sua origine giuridica. Il suo significato giuridico si manifesta ancora nelle nostre lingue contemporanee. Fare causa significa chiamare un possibile colpevole davanti a strutture di giustizia perché giustifichi le sue azioni e venga punito se le sue spiegazioni si rivelano inaccettabili o, peggio, false. Si vede assai facilmente che la problematica giuridica non è differente dalla problematica cosmologica dal punto di vista dell'anteriorità della causa sull'effetto, anche se il giudizio prudenziale del giudice non può essere identificato con la conclusione di una ricerca scientifica in laboratorio. C'è però un aspetto di finalità che appartiene alla causalità, ma questo è evidente solo nel caso di un'azione di una persona umana. Mi raccomando, la scienza è anche opera di una coscienza umana. Il fare poein, in greco, il fare umano è anche una pratica, praxis umana. Nel Sofista, nelle pagine in cui discute della creazione artistica, Platone segnala che vi si applichi una causa specifica che ha di realizzare un progetto. Per il Timeo, il mondo che conosciamo è conosciuto secondo le leggi della necessità, ma è anche intelligibilmente costituito, cioè dinamizzato da una volontà di produrre un'opera saggia e bella. Per Leibniz, il mondo che osserviamo è reale, ma non include in sé le ragioni del suo essere fatto. Ogni realtà che avviene era prima possibile, di una possibilità che diviene però astratta una volta realizzata, finita la possibilità. I particolari che oggi accogliamo nella complessità della realtà dovevano corrispondere a un calcolo favorevole alla realizzazione delle possibilità disponibili. Una scelta presiede quindi a ogni apparire reale. Leibniz mantiene a questo punto la differenza tra le cause efficienti e finali. Scrive che le anime agiscono secondo le leggi delle loro cause finali per appetizione, fini e mezzi. I corpi agiscono secondo le leggi delle cause efficienti oppure dei movimenti. Ogni monade animata deve quindi essere tale che le due cause principali, la finale e l'efficiente, siano, dice Leibniz, in armonia tra di loro. Tutti i fenomeni sono quindi uniti dalla legge di un movimento dinamico e armonioso. L'ente vivente, unito a sé a partire della sua forma, della sua forza dinamica interna, la sua anima, manifesta nel migliore modo questa legge che appartiene ad ogni realtà. Kant riprende la stessa idea nella sua Storia generale della natura, in cui prolunga e sviluppa in modo filosofico il pensiero di Isaac Newton. Non tiene conto però della tradizione che vede nell'ordine del mondo l'espressione di una volontà provvidenziale. Gli bastano le forze antagoniste di attrazione e di ripulsione. Kant affida così alla stessa natura e alle sue leggi immanenti la ragione della sua armonia. Una causa finale forse è qui nascosta perché una necessità solamente meccanica non esprime nel modo migliore la causalità che armonizza in ogni modo le molte varietà di realtà e dei loro tanti aspetti. Senza qualche finalità estetica, di nuovo come in Platone, senza qualche finalità estetica, la natura esporrebbe solamente un gioco di forze senza alcun senso. Le cose vanno così. Oggi gli algoritmi della causalità efficiente non soddisfano più gli scienziati. Come potrebbero accogliere le scoperte di Einstein, di De Broglie, di Heisenberg? Una soluzione sarebbe quella di cambiare il punto di vista sulla causalità. Più di un autore si è mosso in questa direzione, particolarmente in fenomenologia. Una causa è infatti causa dell'effetto solo nel momento dell'apparire dell'effetto. Facciamo un esempio. Si può dire che il bambino è padre del suo padre, poiché fa del suo padre realmente un padre. Che cosa sarebbe infatti un padre senza figlio? L'effetto non è senza la causa, ma neanche la causa senza l'effetto. La relazione causale è in questo senso reciproca. Nel lavoro dell'osservazione scientifica, l'effetto precede però la causa e la causa particolare è riconosciuta presente nell'effetto. Lavoro, come funziona il lavoro nel laboratorio? Nel laboratorio l'effetto precede la causa, che è ipotetica, e lo rimarrà sempre. L'effetto potrebbe infatti essere molto più complesso di quanto non si volesse vedere prima. Una causa precedentemente data per scontata potrebbe poi verificarsi poco significativa nella produzione dell'effetto. L'effetto è certamente un caso particolare dell'effettuazione di una causa universale, ma la causa di un effetto corrisponde solo a un aspetto particolare dell'effetto, che è l'unica cosa data in totalità sintetica, cioè in realtà. Per concludere la riflessione sulla causalità, direi che questa riguarda tanto il passato dell'esperienza che il suo futuro, strutturalmente. Terzo termine, l'origine. Veniamo alla terza parola del nostro titolo. Il termine origine segnala prima di tutto una continuità e una circolarità tra originante e l'originato. Aristotele sostiene per esempio che è origine ciò di cui derivano e in cui risolvono da ultimo tutte le cose. Si suppone però che una differenza tra l'originante e che ci sia una differenza tra l'originante e l'originato. L'originato non diviene mai l'origine della sua origine. Perciò il termine origine significa anche un punto di partenza che non implica un ritorno. Un'opera originale, per esempio, è unica e non sarà mai duplicata, nemmeno nei plagi letterari. Pensiamo per esempio al fenomeno della nascita, di cui non si può ignorare l'originalità. Nel suo libro Vita attiva, la condizione umana, Hannah Arendt ha scritto alcune pagine sulla nascita. Una nascita umana sembra essere un cominciamento piuttosto di un'origine. Il cominciamento, dice Hannah Arendt, il cominciamento inerente alla nascita può farsi riconoscere nel mondo solo perché il nuovo venuto possiede la capacità di dar luogo a qualcosa di nuovo, cioè di agire. Sembra che il neonato non agisca, è vero, che sia troppo piccolo, ma il suo futuro verrà nella continuità del suo essere libero e creativo. Agire, dice Hannah Arendt, agire nel senso più generale significa prendere una iniziativa, mettere in movimento qualche cosa. Poiché sono initium, luoghi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli uomini prendono l'iniziativa, sono pronti all'azione. Fine di citazione. Ogni nascita umana impone quindi una cesura nella successione delle forme di vita. Una citazione di Agostino aiuta a percepire la radicalità di questa differenza. Una citazione molto raffinata. Scrive Agostino che perché ci fosse un inizio fu creato l'uomo, prima del quale non esisteva nessuno. Purtroppo non sono potuto verificare il latino dell'originale. Prima, infatti, prima dell'uomo, esisteva soltanto la successione meccanica degli elementi della vita. Continua Agostino, con la creazione dell'uomo, il principio del cominciamento entra nel mondo stesso. E questo naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l'uomo. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità. Vale quindi, vale la pena precisare adesso una distinzione tra origine da un lato e dall'altro cominciamento o inizio. Nel suo libro L'Uno e l'Altro Testamento, Paul Beauchamp, che è stato il tuo professore, no? Paul Beauchamp ha scritto alcune pagine interessanti a questo riguardo. Ecco un primo passo. Inizio ha dunque due sensi nell'uso corrente, come per Aristotele, arché. Designa sia la prima manifestazione, sia ciò che la fonda. Questa ambiguità inerente all'esperienza si ritrova nel linguaggio. Per toglierla si dà il nome di origine a ciò che fonda la prima manifestazione. L'origine precede l'inizio. La differenza tra l'origine e l'inizio produce ogni serie, muove ogni serie verso la sua fine. Fine della citazione. L'origine è quel che permane viva nella serie, contrariamente al cominciamento che passa appena cominciato. Un altro passo dello stesso libro mostra come funziona la distinzione origine-cominciamento, applicandola alla composizione del Primo Testamento. Dice Paul Beauchamp, il Salomone greco, l'ultimo autore dell'Antico Testamento, cioè l'autore del Libro della Saggezza, della Sapienza, questo autore rilegge i primi testi degli ultimi capitoli del Libro della Saggezza, rilegge i primi testi della scrittura mettendosi più vicino di loro all'origine che li precede, come se l'autore della Saggezza avesse fatto qualche passo indietro, ciò che è propriamente un'opera filosofica. Il più vicino di loro all'origine che li precede, in un modo tale da poter produrre un inizio nuovo e originale nei suoi lettori. E più si va verso l'origine che è sempre presente, più si può ricominciare un nuovo inizio, senza ritornare a un inizio che è finito, terminato. È stato l'inizio, non lo è più. Bisogna tornare all'origine dell'inizio per poter ridinamizzare l'attualità dell'origine in un nuovo inizio. L'origine è quindi più radicale di un inizio. L'origine è feconda, è fecondità in atto per ogni momento della durata umana. Per ogni nuovo inizio, un nuovo cominciamento realizzato con la potenza di questa origine sarà un iniziare veramente nuovo, altro da quello precedentemente o altro e altro dal successivo, nella consapevolezza però che tutti procedono della stessa origine. Questa ultima mantiene il dono della sua energia durante tutti i momenti della vita, mentre ogni cominciamento sparisce nel presente appena realizzato. Ecco un altro passo di Beauchamp. Il profeta definisce il presente di modo che l'inizio sia assente, ma riempie il presente con la verità dell'inizio, cioè dell'origine. Poiché i termini leggi e profeti, pur utilizzati da titoli a certe classi di scritti, sono anche categorie, la seconda scrittura, quella profetica, può iscriversi e si iscrive effettivamente nel libro della legge e praticamente in tutte le sue parti. Fine di citazione. Ricominciare significa quindi rilanciare la fecondità dell'origine, cioè inventare il futuro lasciandosi guidare da essa, e non iniziare come se l'origine non fosse un dinamismo fecondo e sempre attivo. Concludo. La prima riga del racconto della creazione nel Genesi comincia così la traduzione della CEI. In principio Dio crea il cielo e la terra. Nel testo greco ciò che viene detto principio si scrive arche, parola che in Aristotele si traduce spesso infatti con principio. Il termine ebraico invece dice Bereshit, inizio, origine. I commentatori segnalano che la prima lettera di questa parola Bereshit, che è anche la prima lettera di tutta la Bibbia, non è un Aleph, ma la seconda dell'alfabeto, un Bet. C'è quindi una realtà prima dell'Arche, c'è un'origine all'inizio, origine che è più della sua origine, una causa del principio, un'origine radicale. L'unica menzione biblica della creazione ex nihilo nella sua impostazione dogmatica viene nel secondo libro dei Maccabei. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è l'origine del genere umano. Fine di citazione. L'espressione italiana da niente traduce il greco huk ex onton. Il testo è greco, l'origine è greco. Cioè non da ente, non si dice da niente, ma non da ente. E vale nella citazione di Maccabei per tutto ciò che c'è, compreso il genere degli uomini. L'espressione huk ex lascia però spazio a un significato positivo di ex, cioè a una produzione a partire da, quindi da uno non ente, un'origine, non ente. Ciò che abbiamo detto dell'origine permette un'interpretazione radicale del genere umano, dei figli di Dio, quali figli che cominciano sempre dalla fonte, anche se vivendo nel loro tempo, dando la vita ricevuta, esercitando così una creazione continua. La mentalità contemporanea, prigioniera del tempo reale e delle sue immagini falsificate, dell'immediato sfuggente, ha bisogno di ritrovare la durata temporale, le sue estasi articolate verso il passato e il futuro, verso un'origine che non avrà mai fine e che è sempre attuale. La teologia della creazione può certamente dare un nuovo soffio alla comprensione del nostro presente. Grazie per la vostra accoglienza.